A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:38 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Popolare. A come America Latina. Un saluto a Alfredo Somozza.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Quiero comenzar primero felicitando al presidente electo Donald Trump por su contundente victoria. Por la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment político, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte. Un verdadero milagro y prueba fehaciente que las fuerzas del cielo están de nuestro lado.
Così il presidente argentino Milei a Mar-a-Lago è stato uno dei pochissimi leader internazionali ospiti di Trump dopo la sua vittoria, 12 minuti, un discorso di 12 minuti dove ha elogiato Trump, dove ha come sempre fatto la sua solita crociata contro i comunisti. Alfredo, vediamo due Milei. Uno dal punto di vista internazionale molto preso in considerazione, soprattutto dalle destre, ha fatto lo show a Rio durante il G20, ha inciso con i suoi no al COP29, per Trump è il numero uno in America Latina. Ho visto anche che alcune riviste, diciamo anche molto prestigiosi come l'Economist, dicono Milei rivoluzionario del libero mercato, viene elogiato, c'è questo Milei, e poi c'è il Milei argentino che sta facendo le cose in Argentina. Ti chiedo come sta procedendo in questo momento.
Ma dici bene, Sciauchi, sono due Milei effettivamente. Quello all'estero, quello che dall'estero vorrebbero capire di Milei è il Milei ideologico, cioè in realtà è il Milei prima di fare il presidente, quando era semplicemente un polemista televisivo e quindi poteva permettersi di dire qualsiasi cosa. È stato copertina del Times, che ha intitolato Milei il radicale, ed è stato settimana scorsa copertina dell'Economist con la sua frase d'effetto: il mio disprezzo per lo Stato è infinito. Ma in questa frase, in questo passaggio dell'intervista dell'Economist, c'è la contraddizione, perché per quale motivo per lui disprezza lo Stato in modo infinito? Perché lui appunto ideologicamente appartiene a una scuola molto minoritaria del pensiero economico, la scuola austriaca di von Hayek, che da qualcuno viene chiamata anarcoliberismo perché c'è una somiglianza con l'anarchia, cioè con gli anarchici di una volta, anche se è totalmente diversa, nel senso che sia gli anarchici sia questa scuola di pensiero economica, che non è il neoliberismo di Friedman, è ancora più radicale, e, diciamo, hanno come obiettivo l'abbattimento dello Stato. La differenza è che gli anarchici lo vogliono abbattere per creare un mondo di fratellanza tra le persone, questi libertari, come si autoproclamano loro, vogliono abbattere lo Stato perché prevalga la legge del più capace, del più forte, qualcuno direbbe la legge della giungla, comunque uno Stato totalmente deregolamentato, quindi sostanzialmente la mitica mano invisibile del mercato già annunciata da Adam Smith alla fine del Settecento. Ecco, quindi questo è il Milei ideologico, che piace molto perché, anzi più che piacere, incuriosisce molto, perché non è andato mai al governo nessuno che la pensasse in questo modo. Negli Stati Uniti esiste un gruppo libertario che il massimo che è riuscito nella sua storia è stato forse eleggere qualche volta un senatore, un deputato, diciamo numericamente sono minoranze. Ecco, non è mai successo che una persona così governi uno Stato, ma è qui la contraddizione. Torniamo al suo disprezzo per lo Stato infinito, che è a capo di uno Stato. Quindi lui, per quanto dica, come ha detto, che lui in realtà è una talpa all'interno dello Stato, Lui sta facendo una riforma radicale dello Stato argentino, ma non può ovviamente da capo di quello Stato immaginarsi di distruggere. Quindi il cortocircuito è questo. Andiamo a vedere che cosa sta facendo, che è quella la seconda parte della tua introduzione. Lui sta applicando il piano economico che aveva promesso in campagna elettorale in modo gradualista, ad esempio per quello che riguarda il cambio, lui voleva cancellare, cioè chiudere la banca centrale e annullare, cioè diciamo fare sparire il peso, questo ovviamente non è successo anche perché era tecnicamente impossibile, ma la sua lotta all'inflazione ha stupito lui stesso perché ricordiamo che è andato al governo a dicembre del 2023 con un'inflazione che quell'anno chiudeva al 245%, e un cambio ufficiale che era a metà del cambio in nero, cioè il peso ufficiale valeva 600 e qualcosa e il cambio in nero era 1200 e qualcosa, e alla fine del 2024, cioè adesso, l'inflazione si sta attestando per quest'anno del 104%, quindi in un primo anno di governo si è dimezzata. Il cambio ufficiale quasi coincide col cambio nero, cioè non c'è quasi differenza, ma soprattutto per il 2025 le previsioni sono del 18% di inflazione, cioè dal 245 al 18, deficit zero, cioè lo Stato che non perde più un centesimo, e un rimbalzo per quello che riguarda la crescita economica di 5 punti. Ricordiamo che lui ha tagliato il costo dello Stato già adesso del 30% e che da 3 mesi l'Argentina ha un bilancio a pareggio. Allora, qui arriverà nel 2025 la prova del 9 sulla sua ideologia, su quello che sta facendo, perché l'altro dato che loro non amano citare è il fatto che l'Argentina ha toccato il fondo del barile per quello che riguarda la situazione sociale e il 50% degli argentini è sotto la soglia della povertà. Quindi l'anno prossimo bisogna capire se sarà vero, come è vero, che l'inflazione sta scomparendo, e quindi questo ovviamente per chi ha uno stipendio è un cambio totale nella propria situazione economica, cioè non perdere ogni mese il 15% del valore d'acquisto, ma bisogna capire se quel 5% di crescita in qualche modo si riverserà senza che lo Stato faccia nulla su quel 50% sotto la soglia della povertà che spesso o non lavora o lavora in nero. Quindi ecco, la sua idea di uno Stato che non farà nulla e che avrà come unico obiettivo il pareggio di bilancio con una situazione sociale dove il 50% delle persone ha bisogno dello Stato, magari anche soltanto per avere un lavoro ovviamente, oltre che per mantenere un welfare, se avranno o non avranno, diciamo che probabilmente non avranno una ricaduta di quella crescita economica. E questa è la grande sfida per Milei, perché nel 2025, ricordiamo, nel mese di ottobre, come negli Stati Uniti, stesso sistema, si rinnova il Parlamento, cioè si vota a metà del Parlamento. Attualmente Milei non ha una maggioranza, anzi è ben lontano da avere una maggioranza propria, ma se le cose gli vanno bene potrebbe conquistare questa maggioranza nel mese di ottobre. Quindi la scommessa è arrivare a quella data con un'inflazione già domata e con una crescita economica che sia in qualche modo tangibile.
Ecco Alfredo, ovviamente lui in tutte le sue dichiarazioni elogia Trump, dice che l'Argentina ha bisogno degli Stati Uniti, però negli ultimi giorni praticamente si è rimangiato tutto sulla Cina. Ha detto la Cina è un partner favoloso dopo che voleva chiudere con Pechino.
Sulla Cina e sul Brasile è stato clamoroso. Lui in realtà, devo dire, ha detto adesso sto imparando a far politica perché non ho mai fatto politica in vita sua. Cioè lui aveva detto che con un regime assassino comunista come la Cina non avrebbe avuto nessuna relazione e che col Brasile governato da un criminale comunista come Lula non avrebbe avuto nessuna relazione. Ecco, queste due cose sono scomparse, anche perché ricordiamo che il primo partner economico è l'Argentina e il Brasile, il secondo è la Cina, quindi stiamo parlando del primo e del secondo partner economico dell'Argentina, il terzo sono gli Stati Uniti. Ma nel caso del Brasile il tutto si è concluso con un accordo di 5 miliardi di dollari di acquisto di gas da parte del Brasile, di gas argentino da parte del Brasile, quindi è finita la, il, Lula non è più un pericoloso comunista, anche se ovviamente non si ameranno mai tra di loro. Con la Cina è stato più incredibile, perché i cinesi hanno detto che sostanzialmente il loro comunicato diceva che Milei era un politico giovane che doveva imparare, con quel linguaggio di diplomazia di una volta che utilizzano i cinesi.
E hanno avuto ragione.
Hanno avuto ragione, a Milei le ha fatto vedere i numeri, cosa significa la Cina, non soltanto per l'Argentina ma per tutto il Sud America, e quindi Milei ha detto, se in realtà ho scoperto una cosa, che è vero, cioè la diplomazia cinese nei rapporti bilaterali dice, a me non interessa cosa fai te, se sei una dittatura, una democrazia, eccetera, basta che tu non venga a mettere il becco su cosa sono io, cioè che non ti metta a fare critica sui diritti umani, su altre cose. Quindi, cioè, rispettato questo principio, io non ingerisco nei tuoi affari, ma tu non metti il naso nei miei, Milei ha detto, dopotutto è un'ottima posizione, loro sono comunisti, tali rimani, noi siamo qua, tali rimaniamo, beh, questo non vuol dire non possiamo fare affari, e probabilmente si sta già parlando, addirittura nel 2025 si recherà in visita ufficiale a Pechino.
Adesso vediamo l'opposizione a Milei.
Polémicas palabras del presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, según la prensa uruguaya, cuando pensaba que los micrófonos estaban cerrados.
Sobre todo habló de los líderes que están más cerca de él, de los líderes de la izquierda latinoamericana. Y se metió con un tema que yo creo que es central para entender muchos de los problemas políticos que tiene nuestra región, y es la decisión y la obstinación con la cual muchos líderes, en este caso de la izquierda, deciden aferrarse al poder o aferrarse a la conducción de sus propios espacios políticos sin dar lugar a la renovación.
Ovviamente, come si diceva, era diciamo, Pepe Mujica non sapeva aveva il microfono aperto, e soprattutto ha sparato a zero su Cristina Kirchner, dicendo che non ha capito che c'è un tempo per arrivare, un tempo per andare via, e si era rammaricato, perché vuol dire che se questa l'opposizione, Milei può stare tranquillo.
Ma sì, ma Mujica, cioè, cominciano a credere che non sia vero che non se ne è accorto del microfono aperto
per la prima volta, soprattutto
nei confronti dei peronisti, non è la prima volta. Ricordiamo qualche anno fa quando disse che Cristina era peggio dell'Orbo, l'Orbo era il marito, Néstor Kirchner, quindi ecco, ufficialmente un amico, ufficialmente stanno dalla stessa parte, ma le critiche di Cristina Kirchner, ha detto anche una roba pesante, dice, beh, è una vecchia che invece di fare come me il vecchio saggio e dare consigli, come ho fatto in Uruguay con Orsi, lasciando spazio alla nuova generazione, e lì a star jodiendo e a rompere le palle, sostanzialmente, se vogliamo fare una traduzione, no? Quindi una roba pesante, ma poi è andato a tutto campo su altri leader, ad esempio contro Evo Morales, ricordiamo che ne abbiamo parlato, sì. Evo Morales è in guerra contro Luis Arce del suo stesso partito, perché vorrebbe ricandidarsi. E Mujica ha detto, nella vita c'è un tempo per arrivare, un altro per ritirarsi, cioè la posizione di Evo è inconcepibile, così come ha detto su Lula che lui vede con grande preoccupazione il fatto che Lula, che ormai è vicino agli 80 anni, non abbia ricambio, e lui ritiene questo sia una disgrazia per il Brasile. Più articolate e più interessante le posizioni su dei governi polemici dell'America Latina, quello di Venezuela, del Nicaragua e di Cuba. E su Maduro ha detto, diciamo, senza mezzi giri, che è un regime autoritario, che il cambiamento arriverà dall'interno, che assolutamente bisogna aiutare il Venezuela, ma senza la pretesa di rilanciare il governo, quindi sostenere l'opposizione interna al Venezuela senza pensare a scorciatoie di quel tipo. Comunque, detto alla fine, il governo di Maduro non è di sinistra e non si può confrontare con quello di Chavez, e quindi è un grande equivoco continuare a considerarlo così. C'è molti chavisti della prima ora, ora sono in esilio o in galera. Su Nicaragua ha detto che non ha nessun senso quello che succede, che è incredibile che la Russia sandinista sia finita in questa mostruosità, l'ha chiamato proprio mostruosità, il regime di Daniel Ortega. E infine su Cuba Premettendo che Cuba è una questione a parte, e questo è vero rispetto ad altre situazioni, loro 70 anni fa si definirono come dittatura del proletariato a partito unico, cioè noi come Uruguay abbiamo rapporti decenti col Vietnam e la Cina, che hanno la stessa situazione politica, cioè un governo ufficialmente comunista a partito unico. Non capisco per quale motivo dovremmo avere problemi con Cuba, e questo è riferito ovviamente all'embargo. Anche gli Stati Uniti hanno rapporti con la Cina e col Vietnam, che ha la stessa situazione di Cuba. E lui ha concluso, cioè, io non sono d'accordo con i cubani sulla scelta che fecero 70 anni fa, ma in questo mondo c'è spazio per tutti se ci si rispetta.
A un arancel vendrà altro in risposta, e così hasta che pongamos en riesgo empresas comunes. Sì, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México, Estados Unidos, son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80.
Abbiamo un minuto e mezzo, Alfredo, per sì. Commentare Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, che nella sua conferenza stampa del mattino ha letto la lettera aperta, la lettera che ha mandato a Trump, che ha promesso dei dazi al 20% sui prodotti messicani, e gli ha detto: attenzione, guarda che farai dazi sui tuoi stessi prodotti a quel punto.
Esattamente, però diamo subito un numero importantissimo. Sì. Il Messico è il primo partner degli Stati Uniti, quindi non stiamo parlando di un paese qualsiasi, 738 miliardi di dollari. Poi seguono il Canada e poi segue la Cina, quindi il Messico è sopra la Cina, sopra il Canada, e ha una bilancia commerciale di 130 miliardi a favore del Messico, senza contare ovviamente i 33 miliardi che vale il traffico di droghe. Quindi parliamo del primo partner commerciale degli Stati Uniti. E Claudia Sheinbaum ha smentito Trump, perché si sono sentiti al telefono dopo l'elezione, e Trump aveva detto che aveva raggiunto un accordo per stoppare l'immigrazione, che il Messico si era impegnato a bloccare le frontiere, ora d'accordo sulla chiusura delle frontiere. Claudia Sheinbaum ha detto: assolutamente non c'è stato nessun accordo, anzi ho spiegato a Trump che la nostra politica migratoria è basata su diritti umani, che non è informato bene, perché nel 2024 abbiamo avuto un calo del 75% dei migranti alla frontiera, che abbiamo aperto dei poli di sviluppo nella frontiera sud del Chiapas per evitare che i migranti arrivino lì, ma assolutamente non siamo in totale disaccordo sulla chiusura delle frontiere, piuttosto la nostra proposta è costruire un ponte fra governi e popoli. Quindi una smentita pubblica sia dei dati che ha in mano Trump, sia delle cose che ha detto rispetto a questa telefonata. È una posizione di forza, perché giustamente, come ricordava lei stessa, il primo partner commerciale degli Stati Uniti non soltanto, ma il primo partner commerciale perché molte imprese americane fabbricano in Messico ad importare negli Stati Uniti, quindi i dazi contro il Messico, andrebbero a colpire soprattutto le grandi aziende statunitensi. Per questo motivo possiamo essere sicuri, possiamo anche scommetterci che di questi dazi non sentiremo parlare.
Grazie Alfredo, buona giornata e lunedì prossimo.
A te, buona giornata a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
A Come America Latina torna quindi lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona giornata.